Io sono molto grato alle lavoratrici e ai lavoratori dell'AGNAM, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, perché si fanno carico di un problema enorme che riguarda tutte e tutti noi in realtà e che non nasce oggi. Il patrimonio culturale è stato lentamente privatizzato, comincia tutto con la legge Ronchey, con i governi Amato, Dini, ha un'accelerazione fortissima con Matteo Renzi, si ricorderanno le cene della Ferrari a Ponte Vecchio, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che dice gli Uffizi devono diventare una slot machine, parole testuali, la sfilata di moda sul tema del neocolonialismo esaltato dello stilista Ricci agli Uffizi, e da qui un dilagare che continua tuttora e che dimostra che questo governo di ispirazione di estrema destra, francamente fascista a tratti, è però in economia saldamente neoliberista e assolutamente fautore della privatizzazione del patrimonio della nazione di cui si sciacquano la bocca. Peraltro ricordo che in Parlamento c'è una legge presentata da Mulè che sostanzialmente abbatte il concetto di patrimonio della nazione, introducendo quello di patrimonio culturale privato con una categoria contraddittoria rispetto alla Costituzione. Il quadro generale è questo. Nella fattispecie c'è un uso continuo del patrimonio pubblico come leva di promozione dei marchi privati o anche di influencer. Ricorderete la Ferragni agli Uffizi, prima del Pandoro evidentemente, ma anche episodi che devo dire riguardano però anche giunte di centro-sinistra, Roma ceduta sostanzialmente a Dolce & Gabbana da parte dell'amministrazione Gualtieri per iniziativa dell'assessore onorato che ora promuove un partito nel campo largo. Il problema è purtroppo bipartisan, come si usa dire oggi, e riguarda proprio una incomprensione profonda del fatto che nel patrimonio culturale, il patrimonio culturale è uno dei pochi luoghi in cui dovremmo essere non consumatori e clienti e nemmeno bersagli di marketing più o meno occulti, ma cittadine e cittadini, persone, come vuole la Costituzione. Patrimonio serve a questo, il pieno sviluppo della persona umana, non del cliente e non del consumatore e neanche del suddito. E non per caso, diciamo, si denuncia oggi la privatizzazione del patrimonio e l'assenza di condizioni minime di dignità e sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici, perché le cose sono strettamente legate. Cos'è che le lega? Il mancato rispetto della persona che lavora e della persona che visita il patrimonio e che, ricordo, lo mantiene con le sue tasse nella fiscalità generale. Quindi, diciamo, il tema è enorme e non ha a che fare col patrimonio, ha a che fare con la democrazia e con la Costituzione, sono questioni politiche centrali e vitali. Su cui però purtroppo nemmeno il centro-sinistra ha mai detto qualcosa di sensato, anzi ha introdotto le peggiori pratiche, bisogna dire.
Sì, noi avevamo anche parlato mesi fa del caso della biblioteca Braidense usata
Come no,
per una
certo.
lezione di fitness, anche lì i lavoratori e lavoratrici, insomma, si erano opposti a questo trattamento. Esiste
Ma il
un'alternativa?
punto che da chiarire è che non, perché in questi casi si dice: ah, ma voi difendete come delle vestali la sacralità dei luoghi. No, i luoghi sono morti, i libri e le opere d'arte sono oggetti. Il punto sono i diritti delle persone. Questo è il punto vero. Delle persone come lavoratrici e lavoratori e delle persone che hanno il diritto ad avere dei luoghi in cui essere liberi. Christopher Lush ha scritto delle cose molto importanti, pensando all'America, sui parchi nazionali, sulle piazze. Dicendo che quando il mercato si impadronisce di ogni spazio, è la democrazia ad andare in crisi, cioè le comunità perdono la capacità di autogovernarsi e di fatto vengono governate dal mercato. È questo il tema, non la sacralità del patrimonio culturale.
Certo, e infatti le chiedo se esiste un'alternativa per rendere lo Stato efficiente senza svendere la dignità del patrimonio e di chi ci lavora.
Basterebbe dedicare al patrimonio culturale una percentuale irrisoria del finanziamento che viene dedicato al riarmo. È tutto qua, cioè, i soldi ci sono, addirittura ci sarebbero ampiamente i soldi per abolire i biglietti nei musei nazionali, visto che già pa li paghiamo con le tasse, e non ci sarebbe nessun bisogno di trovare dei soldi. Questo è il frutto del teorema liberista dell'affamare la bestia. Affamare la bestia dello Stato, nella fattispecie affamare la bestia del patrimonio culturale, significa indurlo a prostituirsi sostanzialmente. Giulio Carlo Argan, moltissimi anni fa, diceva che iniziava a affermarsi una dottrina per cui si diceva che siccome il patrimonio ormai era maggiorenne, visto che insomma era un po' vecchio, aveva il dovere di cominciare a lavorare per vivere. Ecco, non è così. Il patrimonio culturale non ha bisogno di produrre denaro, non lo ha mai fatto, peraltro, nella storia. Questa ideologia, perché è una vera e propria ideologia, con tratti quasi di fanatismo religioso, si esprime nella famosa metafora del petrolio d'Italia. Se noi diciamo che il patrimonio è il petrolio, diciamo una serie di cose, anche se non ce ne accorgiamo, che va bruciato per produrre energia, e bruciare, si brucia che cosa? Il suo valore di emancipazione, di liberazione culturale, si creano monopoli, c'è tutto l'enorme problema dei concessionari, il patrimonio fa fare soldi ai privati, privati che hanno avuto in passato, ma ancora oggi, delle connessioni strettissime con la politica in un regime di oligopolio molto oscuro. Il patrimonio è inquinante, il petrolio è inquinante da tutti i punti di vista. Non è sostenibile. Il punto è che la nostra Costituzione direbbe un'altra cosa. Se volessimo proprio trovare una metafora, dovremmo dire che il patrimonio culturale è l'ossigeno, non il petrolio.